Lode e ringraziamento al Signore. Sono felice di vedere voi tutti qui. Siete in tanti questa sera, sicuramente non vi aspettavate che sarei stato qui, ma a volte le cose vanno diversamente da come le avevamo previste. Sono grato al Signore in molti modi per questo ultimo viaggio. Non si può descrivere a nessuno e nessuno può capirlo, bisogna averlo vissuto. Non si è trattato solo di predicare, ho trascorso 4 giorni a una conferenza alla quale sono stati presenti, hanno partecipato oltre 460 organizzazioni. Era l'opposto del Consiglio Mondiale delle Chiese, ma un miscuglio che non avete mai visto o sentito in vita vostra. Ma la cosa bella, la cosa impressionante, non tanto bella, è che ero appena arrivato, mi ero trasferito nella mia stanza e non so se erano passate 2 o 3 ore quando qualcuno si è avvicinato e mi ha detto: lei è Ewald Frank, vero? E sapete qual è stata la frase successiva? E William Branham è un falso profeta. E ciò a cui ho assistito in questi giorni, in questi 3 giorni, lotte, una lotta continua, nessuno può immaginarlo quanto. Ma sono riconoscente, sono ancora più gioioso e riconoscente, e riconosco con gratitudine ciò che Dio ha detto attraverso Giovanni: chi conosce Dio ascolta noi. La voce di Dio è la voce della sua parola. E chi contraddice la sua parola contraddice Dio. Può essere chi vuole. E ho dovuto semplicemente dire a quella persona: caro Signore, perché non mi dice dove e quando ha vissuto la sua conversione? Non credo affatto che lei sia convertito. E la cosa strana era l'argomento. Ecco cosa mi aveva attratto: 2 parole, 2 titoli. Cristiani credenti nella Bibbia era uno slogan, e l'altro: per amore della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Questo era il secondo slogan. Ho letto l'invito e ho pensato: ora sei in Florida, vai dove vengono lanciati i razzi per la Luna, verso la Luna, a Cap Canaveral, e mi sarebbe piaciuto trasformarli tutti in razzi e spararli sulla Luna. E la base era vicina lì, a soli 15 km di distanza. L'ho vista anche questa base, ma è semplicemente incredibile. E l'uomo che si è rivolto a me in questo modo è un austriaco, è impiegato dell'Alleanza Evangelica Tedesca, vive in Germania, ben informato. Questo è ciò che lui diceva, e io ho chiesto molto gentilmente: prima di formulare questo giudizio, ha letto una delle prediche di William Branham? No, non ne ho bisogno, mi basta quello che ho sentito dire su di lui. Ho semplicemente agitato la mano, e potete immaginare che non sempre rimango così calmo come sono qui davanti. A volte si arriva davvero al punto, nello scambio di colpi davvero si va al punto, ma è inutile, non serve a nulla. Chi non riconosce l'ora della visita divina sulla base della parola promessa e di conseguenza non riceve, non accetta i messaggeri inviati da Dio, passa accanto a ciò che Dio sta facendo con trombe e tamburi. Dio ha un piano e tutto avviene secondo questo piano. Ma come ho detto, sono stato molto riconoscente e questo è stato nell'ora della partenza. È stata l'ora più bella dei 4 giorni che ho trascorso lì. Ho imparato molto lì. Ho ascoltato quello che avevano da dire professori, le persone di tutte le chiese, e 2 cose sono state denunziate principalmente e ascoltate attentamente. Il cattolicesimo, questo veniva denunciato, l'ecumenismo, il Consiglio Mondiale delle Chiese, contro il quale hanno preso una posizione chiara, e l'altra cosa che denunciarono fu ovviamente il comunismo nel modo peggiore possibile, e non si può certo biasimarli, non sanno fare di meglio. Ma della predica della parola ho detto al presidente e al presidente l'ultima sera. Ho sentito molte parole, ma la parola di Dio non è stata predicata qui. E stranamente sapevo che le persone colte hanno in qualche modo degli appunti, che hanno una linea guida, che hanno un programma, uno stile, una struttura. Lo so questo da molto tempo. Ma che queste persone leggono frase per frase, non passano un minuto a proclamare nulla, ma semplicemente girano un foglio dopo l'altro e poi continuano a leggere, nessuna parola liberamente, solo leggono. Una volta ha girato la pagina sbagliata e ha detto: scusate, devo prima aprire quella giusta, e poi ha continuato a leggere. Allora pensai fra me: grazie a Dio per il fratello Russo, per il fratello Smith, per questi fratelli che predicano la parola del Signore qui per grazia di Dio. E vi dirò onestamente che una persona doveva sempre toccare l'altra per svegliarla. La gente si addormentava di continuo perché non c'era niente di importante, di interessante, ma almeno per me è stato così istruttivo che non posso dire quanto, ma nessuno mi vedrà mai più lì. Durante i giorni a Carneval c'era anche un signore, anche lui di origine tedesco, nato negli Stati Uniti, professore di teologia, e quando ha sentito ciò che credevo, naturalmente non ha potuto fare a meno di chiedermi di avere una conversazione con lui, e non ho mai sentito una formulazione così appuntita come questa. Improvvisamente gridò con tutta la sua forza: in inglese tutto è per tu, dimmi sì o no, credi che il Dio Trino esiste dall'eternità in 3 persone che sono esistite indipendentemente l'una dall'altra, oppure no? Dimmi sì o dimmi no, se ci credi. Non avevo mai sentito una litania così lunga su questo argomento. Ci sono state persone che non erano tanto intelligenti come quest'uomo e non avevano una lingua così tagliente. Hanno avvolto un po' la formulazione. Ci sono persone che fanno come con un pacco. Lo legano un po' e poi aprono lentamente un nodo qui, un nodo là, ma naturalmente è venuto fuori come se fosse stato sparato da una pistola. Ma io volevo aiutare quell'uomo, volevo aiutarlo comunque perché sapevo di che tipo di spirito stava parlando e in un certo senso gli volevo del bene, non potevo essere arrabbiato con lui. Sentite, puoi disprezzare un cieco solo perché è cieco, si può, c'è scritto nell'Antico Testamento che non si deve fare questo con un cieco. È scritto nell'Antico Testamento e nemmeno io volevo farlo. E poiché l'aveva formulata in modo così duro, mi sono preso del tempo per pensare, per riflettere e poi ho detto, prima di dire sì o no, vorrei potervi spiegare alcune cose in modo che sappiate perché dico sì o no, affinché tu sappia perché dico sì o no. E poi è ricominciato tutto da capo, proprio come un temporale. Per farla breve, gli chiesi se credeva nel battesimo biblico e, come ho detto, si trattava di una conferenza di cristiani credenti nella Bibbia e ho chiesto: credi nel battesimo biblico? E non avevo ancora detto nulla nel nome del Signore Gesù Cristo e poi ha ricominciato da capo: stai parlando dell'immersione dei credenti? Sì, risposi, naturalmente. E allora non credeva nemmeno a questo, all'immersione, credeva che tre gocce d'acqua avrebbero salvato una persona. Sì, allora naturalmente sapevo già due o tre volte quanto l'orologio aveva battuto. Ho accennato brevemente ad alcune cose e non ci credereste. Improvvisamente gridò: allora tu rifiuti Lutero e Calvino e ciò che hanno fatto e insegnato. Io risposi: no e ancora no, ma quello è stato l'inizio della riforma, non la fine. È lì che è iniziata e noi dobbiamo tornare all'inizio. E io ho detto: caro amico, se non sei arrabbiato con me, voglio dirti, non torno solo a Lutero e Calvino, torno a Paolo e Pietro, torno al mio Signore. Fino al mio Signore. E poi potete immaginare, lui dice: tu vuoi essere un tedesco? Ho detto: prima sono un figlio di Dio per primo e secondo ho un passaporto tedesco. E se non ti piace, sì, a volte ho le parole giuste, non pensate altro. In ogni caso non si possono aiutare persone del genere, non si possono aiutare. Poi abbiamo approfondito il tema della divinità e del battesimo. Abbiamo dovuto chiudere, finire con questo, non aveva assolutamente senso. Bisogna dire la verità senza arroganza. Colpiti di cecità, una sola parola si compie, lasciateli. Sono guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso. È incredibile, non ho fatto altro che ripetere, ricordando la parola dell'Apocalisse 13, versetto 8, che tutto il mondo sarà sedotto, tranne coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello ucciso fin dalla scritto prima della fondazione del mondo. Tutto il resto, compresa l'organizzazione che tanto è contro il Consiglio Mondiale delle Chiese. Sì, è possibile scacciare il diavolo con Belzebù o Belzebù con il diavolo? Non è possibile. Sono solo cose diverse e deviazioni, rami a destra e a sinistra, e tutti vogliono essere il Papa e comandare. E una cosa era chiara a tutti: il nostro posto, la nostra dimora non è da nessuna parte, in nessuna organizzazione. E pensate un po' allo slogan: per amore della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
parole, des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.
Ho pensato solo all'Apocalisse, credo sia Apocalisse 1, forse il versetto 9. Giovanni era stato esiliato nell'isola di Patmo per la parola di Dio e per la testimonianza di Gesù. E lì c'era solo il titolo. La parola di Dio non c'era. Politica e ancora politica. Era la prima volta che ascoltavo davvero la politica che si svolgeva tra più di 1000 delegati. Era quasi incredibile. Ci devono essere persone che sono pronte, che hanno il coraggio di dire la verità. E poiché sto solo accennando a questo, aveva molto da dire a me questo. Reagan disse, l'ho sentito dalla sua bocca, quando si smette di dire la verità cessa di esistere. L'ho pensato anch'io, se potessi e volessi applicarlo ai predicatori. Se uno smette di predicare la verità, allora la verità cessa di esistere. Ho pensato, Signore, aiutami a predicare la verità con ancora più forza. Non potete immaginare quanta politica si fa oggi invece di predicare il Vangelo da ogni pulpito, dal Sudafrica al Polo Nord, al Sud e all'Ovest. E ve ne parlo oggi solo per darvi una panoramica di ciò che sta accadendo sotto il sole. È davvero incredibile. Le persone vengono sviate e pensano di aver mangiato la saggezza con il cucchiaio, e agli occhi di Dio pura follia e nient'altro. Quando sono state lette queste due parole, che vorrei approfondire molto brevemente, il mio cuore ha ripreso a battere, batte sempre per la parola di Dio, con la parola di Dio. Nel Salmo 78 abbiamo letto, ascolta popolo mio il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la sua parola è vera, viva, fresca, oggi come il giorno in cui l'ha pronunziata. Quando è stata resa vivente e ci viene rivelata per mezzo dello Spirito di Dio. Porgete orecchio alle parole della mia bocca, non a coloro che si sono seduti sulla cattedra di Mosè che interpretano, e forse su quella degli Apostoli senza sapere cosa insegnassero, ma qui parla il Signore. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Devo aver cercato il passo di Matteo 13 in cui il Signore fa seguire le 7 parabole. E qui si legge al versetto 34. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alla folla. E senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Amen. Non è una cosa meravigliosa? Questo è ciò che è diventato così grande per noi in questo luogo. l'armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. Che sia stato il nostro Signore o gli Apostoli, sono tornati alla parola di Dio. E anche questo pensiero è molto importante. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operato. Sì, si potrebbe rileggere tutto il Salmo, tanto è potente il contenuto. Non è molto diverso dal Salmo 92. Qui abbiamo un confronto. Lo conoscete? Era il Signore. Fratello Russo, era il Salmo 92, 91. Oh, stavo pensando, non può essere giusto. Ma qual era il versetto? Che nessun male potrà colpirti. Nessun male potrà colpirti. Versetto 10. Né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. E poi è scritto, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Potete vedere qui due passaggi di collegamento, i passaggi paralleli a Matteo 4 e a Luca 10. Ma lasciate che vi legga da Matteo 4 per sottolineare un punto molto particolare. Matteo capitolo 4, qui abbiamo la storia della tentazione del nostro Signore. E si legge si potrebbe leggere dal versetto 1, ma sapete, io preferisco leggere dal versetto 2, ma sapete, io preferisco leggere il meno possibile, perché tutti hanno la Bibbia con sé e possono leggerla da solo. Qui è scritto nel versetto 5, allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio. E gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, e essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Anche il diavolo è riuscito a mettere in bocca la parola di Dio per tentare il Signore con essa, e ha tolto la parola dal suo contesto. E vi mostrerò come è successo. Quando cammino, può capitare che posso urtare qualcosa. Succede sempre che le persone inciampino e cadono quando camminano. Ma se mi buttassi giù da qualche parte da questo tetto, non si tratterebbe di battere il piede su qualche pietra, ma di fracassarmi il cranio una volta arrivato in fondo. E vedete, il diavolo, quello che fece, venne dal nostro Signore per tentarlo. Deve sorprendere oggi che i suoi messaggeri prendono dei passi della scrittura e dicono è scritto, è giusto. Ma ciò che è scritto deve essere applicato correttamente, mai per tentare il Signore Dio. È corretto? La parola del Signore nostro Dio non deve mai essere usata per mettere in discussione ciò che ha detto o per tentarlo con essa. La Scrittura dice: Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ora il Signore era nel corpo di carne, e la tentazione gli si presentò in modo terreno umano. Ma ascoltato cosa succede qui, la risposta che diede al diavolo non la diede come profeta e non come figlio dell'uomo. Lasciate che vi legga la risposta che il Signore diede. Versetto 7. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Chi è stato tentato? Chi era Gesù Cristo? Vedete? Il Signore Dio, rivelato in forma umana. E qui il nostro Signore e Dio fa sapere a Satana che anche se è lì sotto in forma di figlio, sotto forma di uomo, non può essere tentato. Figlio in forma di uomo, ma egli è il Signore Dio in spirito. E qui dice, non tentare il Signore Dio tuo. E ora viene la parte che probabilmente scriverò anche a questo presidente di questa conferenza. Qui nel versetto 8, di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo. Gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Non solo un regno, come questo presidente pensava di dover chiamare il regno del maligno, ma qui è scritto, gli mostrò tutti i regni del mondo, compresi i Stati Uniti d'America. E bisogna dirlo alla gente, una volta deve essergli detto, in modo che si astengono dalla politica pietistica, ma lasciamo stare. Continua qui, tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse, tutte queste cose ti darò se ti prostri e mi adori. Ma questa era la fine. Dopo di questo è solo scritto. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Grazie a Dio. Era anche ora che se ne andasse. Ma il diavolo pensò, il Signore ora in carne e ossa, vediamo fino a che punto posso avvicinarmi. Ma poi si rese conto che il nostro Signore doveva venire nella carne per diventare mortale, ma non per rimanere nel regno dei morti come un morto, bensì per scendere nello spirito, per aprire le porte della prigione e risorgere dai morti il terzo giorno con molti santi, secondo Matteo 27, versetto 51. Il diavolo non sa tutto. Non so se ve ne rendete conto, ma in realtà c'è solo uno che è onnisciente e onnipotente, ed è Dio e nessun altro. Non ci sono due onnipotenti né due onniscienti. C'è solo un Dio onnipotente e un Dio onnisciente, tutto qui. Il diavolo non sa più come, non sa più di quello che sa. In ogni caso non sa tutto, perché altrimenti sarebbe onnisciente. Questo non può essere. Non dimenticate che anche il diavolo è una creatura. Il diavolo è solo una creatura che ora è diventato cattivo e rende le cose difficili. ma sta arrivando il tempo e l'ora in cui lui e tutti i suoi seguaci saranno gettati nello stagno di fuoco, e allora non sentiremo e non vedremo più nulla di loro. Le parole che abbiamo letto qui da qualsiasi salmo erano meravigliose e gloriose. Permettetemi di leggere un altro versetto del Salmo 92. È bello celebrare il Signore e cantare le sue lodi, o Altissimo. Cantare le tue lodi, o Altissimo. Questo è il nostro compito. È nostro privilegio cantare le lodi al Signore e rendere un onore all'Altissimo per ciò che ha fatto. Ho detto spesso qui e in altri luoghi, solo coloro che hanno la rivelazione di Gesù Cristo sapranno chi è l'Anticristo. E non voglio dilungarmi su tutte queste cose perché sarebbe una perdita di tempo, ma la gente brancola davvero nel buio, tappa nel buio, e non sanno dove stanno andando. Solo a chi Dio si rivela, a chi risplende la luce della parola. E come dice il Salmo 119:105, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Non la lettera morta che la gente interpreta come vuole in tutte le direzioni, ma la parola ispirata dallo Spirito e rivelata dallo Spirito. Ancora un pensiero: questo giovane che doveva riferire della conferenza descrisse il fratello Branham come con parole bruttissime. Le parole non possono essere ripetute. Venne a parlare anche della caduta dell'uomo e mi chiese, usando una certa parola, se anch'io ci credessi. Ebbene, io ho detto alcune cose prima di andare avanti e non ha potuto rispondermi. Ci sono persone che pensano di essere sagge di per sé. E gli chiesi, mostrami un passo dell'Antico o del Nuovo Testamento in cui Adamo si è indicato come padre di Caino nella genealogia. Mostrami un luogo in cui Caino si è indicato una volta come figlio di Adamo. Era il primogenito. Perché non compare in nessuna genealogia, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento? L'uomo mi guardò e disse, non ci ho fino adesso pensato a questo. Io disse, allora è arrivato il momento. La gente non sa, leggono da libri vecchi di secoli che sono stati aggiustati più volte, aggiunto più volte delle cose, tutti hanno preso da quello vecchio, lo hanno aggiunto del proprio, lo hanno riscritto ancora e ancora. Grazie a Dio che possiamo tornare al vecchio libro, che non ha mai bisogno di aggiunte, che non diventa mai vecchio, ma è sempre secondo il tempo attuale, sempre aggiornato, sempre attuale. Grazie a Dio, sono contento di questi tre giorni. Uno era il giorno dell'arrivo, uno quello della partenza, e di questi tre giorni, sì, mi hanno aiutato davvero, davvero tanto. Conosco un po' meglio la strategia, un po' meglio i loro argomenti. Sapete com'è? Se volete in qualche modo ottenere qualcosa, dovete conoscere la strategia del vostro avversario. Avete sentito parlare al fratello Branham? Era un pugile quando era molto giovane, era un pugile, ha anche vinto alcuni trofei, e lui ha detto, un pugile quando si allena deve essere allenato sul suo avversario, il suo allenatore deve sapere se è mancino, se è destro, come e dove tira i colpi, come li tira e così via. E disse, così è per un uomo di Dio che va nell'arena, che viene condotto in battaglia. deve conoscere la strategia del nemico per poterlo combattere nel modo giusto. Il nostro Dio ci aiuterà in questo. Sono stato incoraggiato dal fatto che Dio ci deve la rivelazione della sua potenza, ci ha dato la rivelazione della sua potenza e del suo potere di vincere. Scusate se lo dico, Dio lo ha promesso, alla fine sarà glorificato tra il suo popolo, tra i fedeli che hanno mantenuto il patto che ha fatto con loro e loro con lui. Dio ha un popolo sulla terra che non piegherà le ginocchia a Baal o a un sistema di Baal, ma che onorerà solo il Signore nel nome prezioso e santo di Gesù. Amen. Adesso vogliamo insieme pregare con tutto il cuore. Ti ringrazio dal profondo del cuore, con più gratitudine che mai, per le grandi cose che hai fatto per noi. Ti sei rivelato a noi, ci hai rivelato la tua grazia, la tua parola, il tuo nome. Ti ringraziamo per questo. E non guardiamo gli altri dall'alto in basso, ma una cosa ti chiedo. Guarda con benevolenza il tuo popolo che è tenuto prigioniero in tutte queste prigioni. Possa venire il giorno in cui lo Spirito del Signore Dio si poserà su di noi, in modo tale da poter proclamare la liberazione dei prigionieri e che saremo ascoltati davanti a Dio e agli uomini per portare loro la verità e proclamare la parola di Dio in modo veritiero. Ti ringrazio per l'invio del tuo servo e profeta William Branham, che abbiamo ricevuto come abbiamo ricevuto Mosè e Abramo, Elia, Paolo e Pietro. Poiché in un solo spirito hanno parlato e scritto, sia lodato e glorificato il tuo santo nome. Alza il tuo sguardo su di noi, abbi pietà di noi, per amore del tuo nome. Signore, ricordati anche dei malati. Ricordiamo la sorella Fox e anche la sorella Muslaka, ricoverata improvvisamente in ospedale. Tutti coloro che si sono raccomandati per l'intercessione. Ti portiamo alle richieste di preghiera non espresse. Signore, aiutaci. Non possiamo farcela da soli. La situazione deve cambiare. Non ce la facciamo più. Dobbiamo passare dall'ascoltare, dobbiamo passare all'opera affinché la tua parola può essere proclamata nel tuo nome. Sarai solo tu, il nostro Dio e Signore, a farlo. A te appartiene l'onore. Tu conosci il tempo e l'ora. Siamo qui a tua disposizione. Hai glorificato la tua parola al di sopra del tuo nome, il tuo nome al di sopra della tua parola. Tutto è esaltato, illuminato dalla luce del cielo. Grazie a te per questo. Ti ringrazio per i miei amati fratelli in questo luogo che proclamano fedelmente la tua parola. Oh Signore, senza ricompensa terrena, amato Signore, che la loro ricompensa sia grande in cielo. Benedici il fratello Russ, benedici il fratello Smith, benedici tutti. tutti i nostri amati fratelli, benedici tutti noi come Chiesa, benedici il tuo popolo in tutta Europa, benedici in Russia, benedici fino ai confini della terra. A te, Dio Onnipotente, sia lode e onore. Signore, anche per la conferenza che ci attende a Nairobi, dove sono attese più di 3.000 persone, ti chiediamo, Dio, di far grazia, donaci la tua grazia di dare che possiamo proclamare la verità, dacci questa grazia. Oh Dio, grazie per tutto, nel nome santo di Gesù. Amen.